Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole. Carissimi giovani, avete mai incontrato questo sguardo di Gesù? Avete udito questa voce? Avete sentito questo impulso a mettervi in cammino? Sono sicuro che sebbene il frastuono e lo stordimento sembrino regnare nel mondo, questa chiamata continua a risuonare nel vostro animo per aprirlo alla gioia piena. Ciò sarà possibile nella misura in cui, attraverso l'accompagnamento di guide esperte, saprete intraprendere un itinerario di discernimento per scoprire il progetto di Dio sulla vostra vita. Pure quando il vostro cammino è segnato dalla precarietà e dalla caduta, Dio, ricco di misericordia, tende la sua mano per rialzarvi. Bentrovati cari amici, ciao a tutti da Laura De Luca. Tra le pagine, i fogli, le parole di oggi. Parole di un Papa. Avete sentito? Queste che vi ho appena letto sono tratte dalla lettera che venerdì 13 gennaio Papa Francesco ha indirizzato ai giovani, annunciando il prossimo Sinodo dei Vescovi, ottobre 2018, sul tema «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale». E avete sentito che in queste righe che vi ho letto ha fatto riferimento al frastuono, allo stordimento che sembrano regnare nel mondo e tra i quali, tuttavia, con la guida esperta di Gesù, tutti i giovani potranno comunque riconoscere lo scopo della loro vita. E allora è proprio frastuono il mio spunto di oggi. Pagine, fogli, parole oggi, divaghiamo dunque sulla parola frastuono che Francesco ha usato nella sua lettera ai giovani per la presentazione del documento preparatorio al Sinodo dei Vescovi del 2018 sul tema I giovani, la fede, il discernimento vocazionale. In questo documento il Papa ha abbondato di metafore acustiche, per così dire. Ha detto ancora: non abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte audaci. Non indugiate quando la coscienza vi chiede di rischiare per seguire il Maestro. Pure la Chiesa desidera mettersi in ascolto della vostra voce, della vostra sensibilità, della vostra fede, perfino dei vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle comunità, fatelo giungere ai pastori. Beh, quando si parla di giovani in riferimento al suono, alla musica e a volte anche al frastuono, è d'obbligo. Siete mai entrati in una discoteca? frastuono dunque, fogli di vocabolario, fra e tuono, in mezzo ai tuoni, quindi un rumoreggiare confuso, indistinto, un rumore spesso fastidioso. E tuono, a sua volta, tuonare, da una radice sanscrita tan, che vuol dire distendere, sembrerebbe in contrasto invece con quell'esplosione, quel sobbalzo che ci causa appunto il rumore improvviso del tuono. Perché, sostiene qualche filologo, il suono si distende sulle cose, si spande sul mondo, il suono ci copre tutti indistintamente, è impossibile sfuggire alla voce del mondo, non accorgersi della voce del mondo, sempre qualcosa suona o risuona o riecheggia intorno a noi. Torniamo dunque a frastuono, il frastuono della discoteca, a volte il frastuono del dibattito politico, il frastuono che generano certe notizie, certi eventi clamorosi, il figlio che fa uccidere i genitori dall'amico, la madre che avvelena la figlioletta e il frastuono che stanno generando le tante violenze perpetrate contro le donne. A partire da questo spunto, il poeta e critico letterario Stefano Raimondi ha di recente raccolto in un libretto edito da Mimesis una serie di testimonianze di donne vittime di violenze d'ogni genere. I toni poetici di queste pagine, gli echi di queste voci generano comunque un inquietante, interrogante frastuono. Ve lo faccio ascoltare.
Lo so che sono una tra le tante, le murate, le sconfitte dal silenzio, le tolte male dai giorni, le lasciate sole. Lo so che sono come loro, le accusate, le impaurite, quelle...
Le luci del pronto soccorso mi giudicavano. Era l'odore appuntito delle corsie ora a tenermi compagnia, a volermi bene.
Basta togliermi gli specchi, le cose che ributtano i riflessi, le luci.
Le mute, le soltanto vive.
Le vedo lo stesso, le pelli rosse, slabbrate, sbendate, i buchi dell'acido che cantano da me preghiere come dalle cripte, suppliche.
Eppure ti credevo, sì, ti credevo, come quando da piccoli si crede che in cielo ci sia qualcuno a spingere le nuvole.
Non pensavo davvero che fossi tu il mostro. Tu che mi chiamavi da sempre per nome, che mi dicevi di mamma e papà.
Toglimi da questo posto, papà. Lo sai che non mi piace, che non mi appartiene.
Diventava vuota. Arena per te e le tue mani belve.
Basta togliermi gli specchi, le cose che ributtano i riflessi, le luci. Le vedo lo stesso, le pelli rosse, slabbrate, sbendate. I buchi dell'acido che cantano da me preghiere come dalle cripte, suppliche ingoiate come dai sepolcri. Era un assaggio di Soltanto vive, 59 monologhi di Stefano Raimondi. In linea abbiamo l'autore da Milano, dottor Raimondi, in sottotitolo si legge monologhi, 59 monologhi, e si pensa, che ne so, per esempio al monologo di Ivan dei fratelli Karamazov quando racconta la leggenda del grande inquisitore. Invece si tratta nel suo caso di monologhi telegrafici, anzi di prose poetiche, brevissime. Perché?
Questo è una scelta di stile realmente che mi è accaduta proprio con questo progetto di scrittura, perché la prosa poetica mi dà l'opportunità di lavorare sull'epoca narrativo, comunque sicuramente sulla necessità di poter anche raccontare, oltre che far vedere, immaginare come dovrebbe essere la parola poetica, quella parola che porta alla visione, quella parola che porta all'immagine, al suono. Ecco, la prosa poetica invece mi dà anche l'opportunità di tenere, oltre a un ritmo che è al ritmo comunque sempre dei miei versi, anche in uno spazio, un nuovo abitativo diverso.
Allora, lo spazio della narrazione, che però è concentrato in poche righe, no? In una narrazione molto, molto stringata. Allora, la brevità, l'allusione oppure il frastuono? Lei, tra l'altro, che è tra i fondatori della cosiddetta Accademia del Silenzio, magari poi ce ne occuperemo in un'altra occasione, che cosa dona, passatemi il termine, insomma forse non perfettamente adatto, agli orrori della cronaca perché diventino stimoli per risvegliare le coscienze? La brevità, appunto l'allusione, o il frastuono? Meglio parlarne, cioè tanto, a volte anche con abbondanza di particolari, spesso truculenti, come fa certa informazione, o semplicemente alludervi?
Non sono per l'invasione martoriante dei mass media o delle intrusioni tecnologiche nell'esistenza delle persone. Sono realmente più consono a rimanere nei margini degli ascolti, nei margini delle possibilità che anche da un'assenza di forti frastuoni possono accadere delle cose meravigliose e anche delle cose terribili. Secondo me è la qualità, non la quantità delle cose che possono accadere a far diventare quella notizia più o meno posta in rilievo. Per la cronaca devo dire che io sono non per scelta, ma anche forse per quasi protezione, ad esempio non ho il televisore e non ho macchina e non ho cellulare smart, quindi ho tutti gli strumenti che mi lasciano la libertà di una protezione da questa invasione, ma allo stesso tempo sono sicuro e certo che le notizie importanti arrivino comunque. Io penso che il frastuono sia un elemento disorientativo più che orientativo di qualsiasi cosa.
E Stefano Raimondi quindi si mette o ritiene di potersi mettere al riparo da questo frastuono contemporaneo inibendosi l'uso di questi strumenti. Benissimo, un caso da segnalare. Come gli è venuto in mente, a proposito dunque di Soltanto Vive, di assumere su di sé un io femminile, anzi tanti io femminili, si è messo nei panni di 59 donne e pensa di essere riuscito a tradurre questi loro drammi?
Dunque, vorrei innanzitutto raccontare brevissimamente come è nato questo progetto scritturale. È nato da un invito da poeti bolognesi che stavano lavorando su un'antologia dove volevano radunare appunto una serie di testi con il tema appunto contro la violenza alle donne. Quando mi hanno chiamato mi dissero: abbiamo bisogno di voci maschili, qualche testo che tratta il tema, eccetera. Io sinceramente non avevo nulla di questo tipo, però non dissi neanche no, non rimasi in attenzione. Ecco, quando penso che sia stato proprio questo mettermi in attenzione a diventare l'ascolto più forte. Questa attenzione sulla cronaca e questa attenzione proprio sul testo di questo tipo iniziano a diventare sempre più abbondanti. A questo punto ho avuto anch'io il problema, il pensiero, ma come questa voce femminile può essere sostanziata da me, io che sono un uomo, l'ho scritto in questo modo. Allora ho deciso di far leggere questi primi monologhi a molte donne, quindi sia la cronaca ma anche delle storie concrete raccontatemi, poi in qualche modo trasformate con questa scrittura appunto di prosa poetica in testi che sono poi stati risultati dei 59 monologhi.
Lei in chiusura invece cita Giordano Bruno, che a quanto pare denunciava il livore verso il sesso femminile, ovviamente come cosa riprovevole fin nei suoi tempi, e tuttavia però Giordano Bruno alla fine era lui stesso a incoraggiare un po' la polarizzazione, no? Indicando nel sesso maschile molto di negativo, nel sesso femminile molto di positivo, di leggiadro, di vitale. Anche ai tempi di Giordano Bruno saranno esistite donne con la sindrome di Medea.
Assicuro, esistono sicuramente madri assassine in tutti i tempi, come sono esistiti padri assolutamente
tenerissimi, ecco, sì.
Però questo mi ha colpito parecchio, quindi ho detto, beh, insomma, mi sembra una buona testimonianza finale. Perché alla fine il 59esimo monologo, che è così breve, che è così piccolo, è proprio forse il monologo conclusivo di una speranza, cioè di una volontà di apertura. Ecco, quindi questa è la cosa che per me conta di più.
Monologo 59. C'è ancora qualcosa che possa sembrarmi bello e non vero. Qualcosa che sia simile alla luce e non alla tenebra tarlata su questa porta di casa. Grazie a Stefano Raimondi, autore di Soltanto vive, 59 monologhi, Mimesis, edizioni nella collana Filosofie del teatro. Pagine, fogli, parole. Oggi siamo partiti da Frastuono. Il Papa, scrivendo ai giovani in occasione della presentazione del prossimo Sinodo dei Vescovi 2018, ha scritto: «Sono sicuro che sebbene il frastuono, lo stordimento, sembrino regnare nel mondo, la chiamata di Cristo continua a risuonare nel vostro animo per aprirlo alla gioia piena». E anche questo avviene quando il vostro cammino è segnato dalla precarietà e dalla caduta. Frastuono dunque, il frastuono di questo mondo, il frastuono di certa musica, il frastuono dello scontro politico, il frastuono del traffico di città. Chi, abitando in città, non è costretto a subirlo o ad assuefarvisi? La nostra è una società dei rumori, o perlomeno una società che non ama il silenzio. Per trovare un'oasi di silenzio bisogna andare chissà dove. Certo è che un tempo, sembra ieri, ma sono passati quasi 50 anni, era facile trovare, soprattutto nella mia isola, intere spiagge deserte perfino in estate, dove il silenzio era rotto appena dal mormorio del mare o da qualche grido di gabbiano. L'isola stessa era nota come l'isola del silenzio e i sardi se ne facevano giustamente un vanto, perché il silenzio è importante quasi al pari della parola. Il silenzio, in qualche modo, parla. È una parola non detta, lasciata all'immaginazione, al pensiero vagante. Oggi non c'è quasi nessun posto, da nessuna parte, in cui si possa goderne in tutta tranquillità la sua riposante leggerezza, la sua armoniosa, inconsistente presenza. Quando ero ragazzo andavo talvolta in qualche spiaggia deserta e nel silenzio, che mi avvolgeva come un velo leggero e trasparente, mi divertivo a indovinare a occhi chiusi chi o che cosa di tratto in tratto lo interrompeva. Era il suono dell'onda, qualche volta, o il mare che entrava tra gli scogli generando una sorta di risucchio, o il piccolo rumore di un granchio che, uscito dal mare, mi camminava quasi accanto sulla sabbia, o il ronzare di un'ape tra i fiori che facevano corona alla spiaggia stessa, o il battito d'ali di qualche uccello e quant'altro. Pochissimi suoni con cui sempre la natura ci fa sentire la sua presenza e che compongono una bella sinfonia intorno a noi. E come tutte le sinfonie bisogna ascoltarla, e la si può ascoltare nel silenzio, in assenza d'altri suoni e rumori. Che senso di appagante serenità ne verrebbe per tutti noi se tutti imparassimo ad amare il silenzio, a sentirne la profonda, deliziosa musica che come un'onda benefica raggiunge il nostro cuore. Il trillo dei telefonini ha ormai sostituito o annullato il trillo degli uccelli. Da tempo ormai non pratichiamo più il silenzio, ma abbiamo messo il silenziatore alle voci della natura. Un poeta come Winston Oden ha scritto che il silenzio è maturità e la maturità è tutto. Certo, è anch'esso una conquista interiore prima che esteriore. È un modo di imparare ad ascoltare e ad ascoltarsi. Fuori e dentro di noi ci sono tutte le voci che possiamo ascoltare. Tutto si sente, diceva Dagerman. Quel che noi chiamiamo silenzio non è silenzio, è solo la nostra sordità. Proviamo a tacere più ancora che a parlare, e dal nostro cuore usciranno le parole più appropriate, più vere. Il silenzio crea intorno a noi una specie di alune per le parole, ed è certamente l'humus in cui più fecondano. Quando non troviamo le parole per dire come stanno le cose, anche all'interno di noi, chiudiamoci nel nostro fortino del silenzio. Lì qualcosa nascerà, le cose vi troveranno una risposta. Non c'è luogo più adatto per captare i segnali della nostra interiorità. Se impariamo a tacere, perfino il silenzio della natura acquisterà una dimensione grandiosa, sovrannaturale. Leopardi parlava di sovrumani silenzi. Di fatto, quando riusciamo ad entrare in questa dimensione apparentemente facile, avvertiamo talvolta quel respiro ampio, universale, quella forza invincibile che sembra recidere i legami terreni e portarci improvvisamente in alto, come talvolta accade quando entriamo in una cattedrale e ci facciamo prendere totalmente dalla sacralità del luogo. Ancora una volta siamo stati portati a ripetere la parola sacralità. Non è un sentimento senza precedenti autorevoli. Uno dei più grandi poeti religiosi del nostro secolo, Clemente Rebora, ha scritto: «Le anime che Dio sceglie per vivere vicino a Gesù e a Maria sono anime silenziose». Essere silenziosi è una condizione che ci prepara in qualche misura ad entrare nel divino. Non è certo una stanza rumorosa quella in cui può entrare il Signore. Tutti possiamo renderci conto che tacendo qualcosa cambia dentro di noi. Si crea un'aspettativa, un'attesa di qualcosa che riempie il vuoto di parole, un'ansia di resurrezione, come se, nuovamente parlando, parlassimo in modo nuovo e diverso. In effetti, chi sta a lungo silenzioso sperimenta l'altra dimensione della parola, che è suono e silenzio insieme. Quando è soltanto suono, è quasi soltanto un rumore di fondo della nostra anima. Se vuole acquistare spessore, profondità e, consentitemi ancora di dire, sacralità, deve sperimentare la dimensione del silenzio. E tutto vive veramente nel silenzio, mai nel frastuono. Una forza misteriosa, quella stessa che imprigiona le parole, ci costringe talvolta a fermarci di fronte a tutto ciò che può essere nominato e non può esserlo per motivazioni che stanno al fondo della nostra anima. In quei recessi del silenzio, in quelle zone misteriose del nostro cuore, è nata un giorno la parola che doveva avvicinarci a Dio, farci cogliere almeno una briciola di quella verità che ci sforziamo di dire senza mai riuscir veramente a dire. Sappiamo che quella parola appartiene al regno del silenzio, dove è maturata, dove ha trovato la forza per uscire alla luce. Quella parola che non era parola, era solo pensiero, anima, desiderio, tensione morale, illuminazione della fede. Era una parola di luce, di salvezza, ma covava nelle tenebre, nel silenzio dell'anima.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted.
Vi ho letto un articolo di Angelo Mundula tratto dagli archivi dell'Osservatore Romano intitolato Silenzio. Cari amici, per oggi ci salutiamo qui. Abbiamo evocato il frastuono di città attraverso poche righe rubate alla lettera che Papa Francesco ha indirizzato ai giovani per la presentazione del Sinodo del 2018 sul tema, che sarà sul tema, la fede, i giovani, il discernimento vocazionale. Fate sentire il vostro grido, ha scritto ancora il Papa ai giovani, destinatari della sua lettera. E allora, a proposito del frastuono del mondo, nel quale dobbiamo tuttavia riuscire a discernere le voci positive ed armoniche, vi lascio oggi con una citazione di Albert Camus. Le grandi idee arrivano nel mondo con la dolcezza delle colombe. Forse, se ascoltiamo bene, udiremo tra il frastuono degli imperi e delle nazioni un debole frullio d'ali, il dolce fremito della vita e della speranza. Pagine, fogli, parole in onda due volte alla settimana, martedì e venerdì alle 7, alle 17.35. Ma poi ci ritrovate sia sul sito www.radiovaticana.va, sia sui nostri social, Facebook e Twitter. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Ciao! Take my arms that I might reach you.
But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wells of silence.